Buongiorno a tutti e bentrovati. Ho un po' di timore, di tremore nel prendere la parola così davanti a tutti voi, sapendo che il matrimonio, è il sacramento del matrimonio, è qualcosa che ci sorpassa. Francamente, dopo 30 anni e più che mi occupo del matrimonio, devo dirvi che sto imparando che cos'è. Ho capito e sto capendo il limite di tutti i nostri studi. Noi pensiamo di possedere il matrimonio, perché ho studiato, perché faccio sociologia, psicologia, perché sono 30 anni, 50 anni che sono sposato, e poi ormai sappiamo tutti i dinamismi, sappiamo... Non sappiamo niente. Nel senso che anche noi conosciamo soltanto qualcosa di esterno, ma nel matrimonio, nella coppia, c'è l'immagine e somiglianza di Dio. Chi è di voi che può dire so tutto? Se c'è Dio, qualcosa, il dinamismo divino è comunicato alla coppia. Per usare una parola teologica, Dio nel creare l'uomo e la donna ha partecipato all'uomo e alla donna qualcosa di sé. Noi possiamo intravedere dei segni che ci rimandano a qualcosa di infinito, ma non possiamo pensare di conoscere tutto. Ecco perché credo che occorre tanta azione dello Spirito. Io penso per me, per la mia età, che solo in paradiso capirò qualcosa di che cos'è il matrimonio. E quindi sempre parlando e ragionando e vivendo il matrimonio, viverlo con spirito di umiltà di chi sta entrando e cerca di entrare nel dinamismo dell'amore divino. San Giovanni Paolo II, per esprimere questi concetti, nella lettera alle famiglie dice: Dio, per creare l'uomo e la donna, rientra in se stesso per esprimere qualcosa di sé. Allora, pensare che una coppia ha qualcosa di Dio dentro, io non so se fossi sposato e sapessi questo. Io prete, anch'io sono chiamato a vivere la sponsalità e quindi sono chiamati ad amare la Chiesa. Sì, che non è una moglie, che non è 24 ore al giorno. Io non vado a letto con l'umanità o con la Chiesa o con un campanile, vado a letto da solo. Ma sono chiamato a vivere questa reciprocità. Ma chi è dentro nel dinamismo trinitario 24 ore al giorno? Allora comprendiamo che c'è qualcosa che ci sorpassa, quindi tanta umiltà. E quando non funziona perché c'è qualcosa di lui, di lei, che sembra andare fuori dei nostri schemi, non pensiamo è colpa di lui, è colpa di lei. È che ancora non siamo andati fino in fondo a cercare quel mistero di Dio che è nascosto dentro l'uomo e la donna. È l'unica forma istituita, creata da Dio. Ha creato questo modellino prezioso che contiene il segreto per far funzionare il mondo. Se c'è uno che ha capito il matrimonio, è il demonio. Lui ha capito, lui non sopporta perché vede l'immagine e somiglianza di Dio. Più dell'acqua santa teme il matrimonio. Perché lui vede, noi non vediamo che c'è immagine e somiglianza, ma lui la vede. E quindi fa di tutto per distruggerla. Perché? Perché dentro la famiglia, ripeto, c'è il modellino, c'è il DNA, il modo per far funzionare il mondo. Perché il mondo è chiamato a far funzionare a famiglia. C'è il modo per far funzionare la Chiesa. Quindi più teniamo lontane le famiglie, le coppie, no? Teniamo lontane il mistero di Dio, più l'uomo e la donna non si capiscono, più il mondo non si capisce. Perché il mondo è fatto per vivere trinitariamente. Ma i trinitini che sono, non so, scusate la parola, che è la coppia di sposi, no? Chiamata a dare luce al senso, a tutto, rischiano di essere spenti. E pensare il matrimonio è mio, lo gestisco io. Ho perso già il filo. È per dire che Dio ha voluto veramente mettere qualcosa dentro di sé. E quando è venuto Gesù, che cosa ha fatto? Cosa ha fatto Gesù? Non solo ci ha spiegato che c'è un Padre, che c'è un'unità di amore che si chiama lo Spirito Santo, ma ha vissuto lui le nozze. C'è un teologo famoso che noi conosciamo bene, anche se purtroppo già è salito al cielo, purtroppo, è fortunato lui che è salito al cielo, purtroppo per noi che non abbiamo più la sua saggezza, la sua sapienza. Teologo Mazzanti che dice, strano, dice che ancora si sta cercando quando Gesù ha istituito il matrimonio. Basta chiedersi quando è che lui l'ha vissuto il matrimonio, quando è che lui ha compiuto le nozze con l'umanità. Tutti noi sappiamo il mistero dell'incarnazione, il Verbo di Dio, sposo dell'umanità. Nell'incarnazione i due, il Verbo figlio di Dio e l'umanità, sono diventati una carne sola. Ma quando è che questo si realizza con me? Come vedo io che Gesù vuol fare una carne sola con me? Dove? Nell'Eucaristia. L'Eucaristia è il compimento dell'incarnazione, perché con me fa un'unità più forte, diversa, più grande di quella che ha fatto con Maria. Perché da Maria ha ricevuto il corpo, ma nell'Eucaristia lui si unisce il suo corpo e il mio corpo. Lì ha realizzato le nozze. Cioè che lui è pronto ad amare, a dare tutto. Logicamente allora le nozze dove sono nate? Esattamente nell'Eucaristia, lì dove Gesù ha compiuto le sue nozze. Allora le nozze cosa diventano? Diventano il luogo espressivo di Gesù, il luogo dove Gesù continua il suo mistero di incarnazione, il luogo attraverso il quale Gesù vuole continuare a dire il suo amore per l'umanità e il suo amore per la Chiesa. Per cui quando due si innamorano e diventano capaci di amarsi fino a dare la vita l'uno per l'altro, loro vivono il loro, Gesù vive in loro, scusate, per dirlo più esattamente, più chiaramente, ciascuno di noi è in Cristo per il battesimo, ciascuno di noi. Nell'innamoramento lei, lui sperimentano un amore unitivo forte, lui pronto a dare la vita per lei, lei pronto a dare la vita per lui. Cos'è il cristianesimo? Il vertice del cristianesimo cos'è? Amare fino a dare la vita, non c'è amore più grande di chi dà la vita. Nel fidanzamento si arriva a dare la vita, nel momento in cui i due arrivano a darsi la vita, Gesù dice io consacro questo amore, questa loro relazione, perché dica chi sono io, pronto a morire per te. Gli sposi sono una spiegazione di chi è Gesù. C'è un'espressione di Familiare Consorzio 13 che suona così. Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per tutta la Chiesa di ciò che è accaduto sulla croce. Quel crocifisso è di legno e non può camminare. Non può andare per le strade, non può andare a casa vostra. Lui vuole che ci siano delle persone vive, sposo o sposa, pronti a dare la vita uno per l'altro, che dicono che lui è lì, in qualsiasi posto voi andiate, pronto a dare la vita per amore. Questo è il sacramento del matrimonio, ma cerchiamo di sintetizzare. Allora, immagine e somiglianza, un dono straordinario. La prima cosa è capire che il sacramento del matrimonio è dono. Può darsi che qualcuno non l'abbia ancora scartato il dono. È dono. Noi siamo più portati a dire ma sì, ma lei, ma lui, ma i parenti, ma il lavoro, ma la casa. È dono. Io devo vedere come questo dono va a concretizzarsi dentro il vissuto di tutti i giorni. Gesù non solo ci ha detto, ci ha mostrato la bellezza dell'immagine e somiglianza, ha vissuto lui le nozze. E per continuare alla sua missione ha voluto legarsi agli sposi proprio per vivere, continuare a vivere la sua missione. Capisco che sono cose che sembrano fuori dal mondo, in realtà sono fuori dal mondo. Cioè non dobbiamo più aver paura, cari fratelli e sorelle, di dire che noi abbiamo conoscenza di cose straordinarie che il mondo non conosce. Noi abbiamo modo di pensare che Gesù è vivo in questo momento in mezzo a noi e che in Gesù vivo ritroviamo Madre Elvira, ritroviamo tutti i nostri amici. Gesù è vivo in mezzo a noi. Non è normale. Non è normale che Gesù abbia scelto noi sacerdoti, che abbia scelto degli sposi, perché lui vuole continuare ad essere presente. No, continuare ad essere visibile in modo efficace. Presente lo è. Vuole essere visibile in modo efficace. Non vuole essere rappresentato solo dalle immagini. Vuole essere presentato concretamente da corpi umani. Ecco la figura del prete, ecco la figura del degli sposi, che ripresentano, attualizzano, mostrano questa grazia. E allora per contemplare insieme, perché sempre quando parlo di queste cose ho il timore che gli sposi dicono ma sì, sono cose troppo alte, sono per l'elite questo qui, no? Sono per quelli che sono intelligenti, no? Sono per le coppie perfette, no? Allora ho preso questo testo qui, alcuni testi del Magistero che avete in mano, perché andiate a casa non dicendo per piacere, non dicendo abbiamo sentito Don Renzo. Mi sentirei, come dire, di aver sbagliato tutto. Andate a casa dicendo lo Spirito ha detto alla Chiesa e oggi lo ha ripetuto a noi due queste cose qui. Chi vuol parlarvi, cari miei, non sono io. È il Signore Gesù che è qui in mezzo. È il Signore Gesù che, come vedremo, abita la vostra coppia. Quando è l'ultima volta che vi siete messi in ascolto di Gesù che è in mezzo a voi? Un giorno, due, tre, cinque? Se da cinque giorni, da un mese, non ti mettessi in ascolto con tua moglie o con tuo marito, cosa diresti? È quel Gesù che è dentro di voi, presente in mezzo a voi. Allora sentitele come parole sue, che vuole ravvivare la grazia. È Lui che vuole, almeno per qualcuno di noi, forse scartare il pacco e dire ma renditi conto del dono che ti ho dato. E ho preso un po' di citazioni, vedete sempre all'inizio c'è anche la scrittura completa, Lumen Gentium, poi Gaudium et Spes, poi Familiaris Consortio e poi Amoris Laetitia, per capire che è un pensiero che continua nella Chiesa. Si poteva prendere tanti testi dei padri della Chiesa o fare riferimento anche biblici, ma ho preferito proprio prendere questi testi in modo che sono sintetici e chiari per descrivere la grazia del sacramento del matrimonio. Lumen Gentium 11, l'avete lì davanti. I coniugi cristiani in virtù del sacramento. E qui già precisiamo, attenzione, sacramento del matrimonio, perché già qui anche qualche prete non ha ancora capito. Sacramento non è il rito che ho celebrato, quello si chiama rito delle nozze. E noi abbiamo celebrato il sacramento del matrimonio. No, sei diventato sacramento delle nozze. Capite la differenza fra celebrare il rito delle nozze ed essere da quel momento sacramento? È iniziato il sacramento del matrimonio. Mi pare che qui non ho messo la citazione del 215 che dice che la vita del cristiano è un'ininterrotta continuità della liturgia iniziata il giorno delle nozze. Cioè voi adesso state celebrando, tra virgolette, liturgia, state celebrando quello che è iniziato il giorno delle nozze. Io mi do a te, io accolgo te, Avete celebrato, iniziato quella celebrazione? Sta continuando oggi. Venendo in macchina voi stavate celebrando il vostro matrimonio. Se avete fatto l'amore questa notte, avete celebrato il vostro amore. Se vi siete fatti belli in bagno questa mattina, puliti, è per celebrare l'amore dello stare con lei e dello stare con lui. Avete celebrato l'amore. E lo celebrate 24 ore al giorno, anche quando non sapete. Se avete dei dubbi su questo argomento qui, anche Familiaris Consortio numero 56 precisa questi discorsi qui, dice il matrimonio, dice addirittura, il matrimonio è in se stesso un atto liturgico. Se tu dai un bacio a lei, tu celebri, continui a celebrare quello che hai fatto il giorno delle nozze. E quando non lo fate, con questo cuore, io interrompo la liturgia, come se interrompessi la messa. Ma andiamo a questo testo qui. Ho precisato la parola sacramento. Voi siete diventati sacramento del matrimonio, col quale... Concilio Vaticano II, significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre fra Cristo e la Chiesa. Io non so perché in voi sposi fa fatica entrare questa parola. Io ho fatto il rettore del seminario dove preparavo i futuri sacerdoti e con questa parola volevo trasformarli. Tu ragazzo, parteciperai del sacrificio, parteciperai del sacerdozio, tu sarai il sacerdote Gesù, perché partecipa la parola teologica. Questi voi due signori, voi partecipate dell'amore che Cristo ha in questo momento per la Chiesa. partecipate dell'amore che Cristo ha in questo momento per tutta la Chiesa, per tutti i battezzati, per i cardinali, per i vescovi, per i consacrati. Partecipate, capite cosa vuol dire spartire? Essere soci di una banca, cosa vuol dire? Essere soci, partecipanti totalmente del mistero dell'amore di Gesù per la Chiesa. Ecco perché la parola d'ordine che io do agli sposi, attenzione, che l'unica via degli sposi cristiani per riscoprire la grazia è la contemplazione. Cioè fermati, non so, mi pare che avete dialogo dopo. Fermatevi un attimo, noi due partecipiamo. Cristo sta amando la Chiesa in questo momento, sì. Sta amando Madre Elvira, certo, finalmente la unita a sé. Bene, io partecipo di quell'amore lì. Scusate se è poco. Partecipano al mistero di unità. Provate a pensare, tra poco no, si celebra qui la messa, sì. Si celebra la messa qui. Immagino che tutti voi farete la comunione. Che unità c'è fra Cristo e Eucaristia e tutti noi? Non è un pacco, è un'unità straordinaria in Dio. Bene, gli sposi partecipano di questa relazione d'amore per la quale Cristo dona il suo corpo per amore. Scusate se è poco. Gli sposi non si rendono conto che si partecipa il mistero di fecondo amore. Bella questa, fecondo, perché? Perché partecipando di questa qualità di amore sono fecondi. Cioè producono, comunicano gesti d'amore. L'un l'altro, sposi con i figli, fuori casa, sul lavoro, i vicini, è un amore, è fontana perennemente zampillante d'amore. Perché non è un amore conservativo, noi due che belli che siamo. Tutti dicono che siamo una bella coppia. Vuol dire aver spento, chiuso la fontana, spento il fuoco dell'amore divino. Perché l'amore, se c'è, è diffusivo, è espansivo, è contagioso, fa star bene qualcuno. Domanda provocante. Voi, come coppia, quante persone state facendo star meglio quando vi incontrano, quando vi conoscono? Voi sposati con il sacramento del matrimonio fate star bene qualcuno dei vostri colleghi di lavoro. Il sacramento non è da usare in casa o in chiesa. Il sacramento è per il mondo. In caso di spesso, saltiamo. Sì, va bene, leggiamo. L'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dall'azione salvifica della Chiesa. Siccome lo spiegherò in qualche passaggio più chiaro ancora, andiamo avanti. Leggiamo forte, se permettete potessimo leggerlo insieme, il numero 48, perché vi si stampi nel cuore, insieme. La famiglia cristiana che nasce dal matrimonio come immagine e partecipazione dell'alleanza d'amore del Cristo e della Chiesa renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo e la genuina. Questa frase qui ha convertito me, prete, perché sono stato provocato, tra virgolette, così posso fare una confidenza. Io, giovane sacerdote, nella pienezza, sai, insomma, c'è anche l'orgoglio, né? Diventare sacerdote, novello sacerdote, insomma, siamo andati a rinnovare la fede con tutti i miei compagni di ordinazione sulla tomba di Pietro, ordinato il 29 giugno, e primi di luglio eravamo a Roma a rinnovare la fede sulla tomba di Pietro e subito dopo siamo andati a Castel Gandolfo, dove c'era Paolo VI, per partecipare all'udienza come sacerdoti novelli, e poi ci avrebbe salutato pubblicamente, presente il gruppo di novelli e sacerdoti della diocesi di Verona, ci saremmo divertiti, insomma. Bene, dura. Quando comincia l'udienza, come sempre, il Papa fa l'elenco, saluta i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, e comincia a elencare i gruppi che aveva scritto, e poi mette in parte i fogli E dice, guardando giù verso la piazza, che è piccola piazza di Castel Gandolfo, c'era la macchia bianca dove c'erano i novelli sposi, che vengono ricevuti sempre, sapete, nell'udienza del mercoledì. C'erano i novelli sposi. Saluto Cristo Signore, presente in ogni coppia di sposi qui convenuto. Ma come? Io sono Alter Christus. Io sacerdote sono Gesù. Ma c'è un altro Gesù. C'è un altro Gesù che cammina per le strade. C'è un altro Gesù nella chiesa. E questo mi ha, come dire, non, sì, mi ha provocato, per cui è tornato a casa, dico, no, voglio capire, perché noi non studiavamo il sacramento del matrimonio in teologia, si faceva solo morale coniugale. Voglio capire. E sono andato in cerca del concilio. Tra l'altro questo documento qui è stato quello, l'ultimo firmato da Paolo VI e l'ultimo del concilio. Provate a ripensarlo, guardateli. Renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo. Io vorrei che quando fate dialogo di coppia dopo vi diceste il nome, noi due, io e te, rendiamo manifesta dove siamo, che Gesù è vivo e salva. È concilio, eh? Se volete andiamo subito a Papa Francesco, ma mi pare che qui non l'ho messa questa qui. Papa Francesco in Amoris Laetitia 5 volte richiama che Gesù è sacramentalmente presente in ogni coppia. Addirittura il primo numero del 4° capitolo dice: mi inchino, voglio rendere omaggio, mi inchino davanti a ogni coppia di sposi, a tante storie d'amore. Nel capitolo 9 dice: la presenza del Signore abita nella famiglia reale, concreta, con tutte le sue lotte, gioie, sue sofferenze, i suoi propositi, cioè non nella famiglia perfetta. San Francesco Saverio si inchinava davanti a ogni coppia di sposi per salutare la presenza di Gesù. Quanti di voi credono che Gesù è vivo in mezzo a voi? Se non credete, di cosa siete sacramento? Della parrocchia? Della diocesi? Di cosa siete sacramento? Segno vivo ed efficace della presenza di Gesù. E poi piangiamo perché il mondo non conosce Gesù. Ma se queste carne nuziale, uomo-donna, bellezza d'amore, è spenta e non sa che è portatrice dell'amore di Gesù, come potrà darlo? Adesso sospendiamo un attimo questo discorso della presenza, andiamo invece ad un altro elemento molto forte, che è Familiaris Consortio 13, che poi è ripreso in altri documenti, in tantissimi documenti, ci sono dei testi anche di teologia molto belli, testi del Magistero molto belli su questo rapporto Spirito Santo e matrimonio. Cioè, noi due, cosa abbiamo a che fare con lo Spirito Santo? Io sono stato consacrato, Bernardino, siamo stati consacrati per l'azione dello Spirito Santo. Leggiamo questo numero, leggo io questo numero Familiaris Consortio 13. Lo spirito che il Signore effonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. L'amore coniugale raggiunge quella pienezza che è interiormente ordinato, la carità coniugale, che è il modo proprio e specifico con cui gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce. Se lo imparaste a memoria come coppia questo qui. Ma andiamo al concreto. Lo spirito che il Signore effonde. Allora, prima precisazione. Ogni sacramento, ogni rito delle nozze ha una vera e propria effusione dello Spirito. È una consacrazione. Mi avete sentito? È una consacrazione. Cos'è che viene consacrato? Quello che non è stato consacrato né dal battesimo, né dalla cresima, né dall'Eucaristia. Cos'è che non c'è consacrato? Quando eravate battezzati, cresimati, eucaristicizzati, avevate la relazione con quella lei, con quello. Cosa c'è di nuovo? La relazione con quella donna lì, con quell'uomo lì. Questa è la cosa nuova che avete portato in chiesa. Il giorno delle nozze è stata consacrata questa relazione che non c'era nel battesimo, nella cresima, nell'eucaristia. Questa è novità. E Cristo ha preso il vostro amore per dire il suo amore. Il Cristo che era in lei, il Cristo che era in lui, diventa il Cristo nostro, l'unica presenza che dà pienezza alla distinzione e pienezza all'unità. È una vera e propria consacrazione. Lo Spirito del Signore effonde, dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ama. Qui basterebbe una bellissima spiegazione che dava di questo concetto Paolo VI, che diceva, spiegando agli sposi, fate attenzione che quando dico come Cristo vi ha amati, non significa che dovete sforzarvi, dai, mi impegno, ma sì, tengo duro, ce la faccio, resisto. Ma... No! Non è volontarismo, non è l'impegno a fare, tentare di imitare Cristo in quel modo lì. No, ti do la grazia di amare come amo io. Invece noi dove peschiamo per amare? Finché me la sento. Ce la faccio, sì sì. Resisto, sì sì. Dai pazienza. Sì, faccio finta di non aver visto. Lei non si è accorta. No, lui non si... Cioè andiamo a pescare dentro la mia capacità umana di amare. Ma tu hai una capacità divina di amare. E come io, davanti alla consacrazione, dicessi, ce la faccio, sì sì, ce la faccio, vedrai, questo pane diventa il corpo di Cristo, questo diventa il sangue di Cristo, ce la faccio, mi impegno, sì sì, un po' di mago lo sono, quindi non posso fare affidamento alle mie capacità. Devo dire nel nome di Cristo. E per voi? Perché fare affidamento solo sulle mie possibilità? E tutti noi conosciamo la nostra personale povertà, anche se la teniamo nascosta, il coniuge. Perché tutti noi in fondo siamo piccoli, anche chi si crede grande. Ma è proprio lì dove siamo piccoli che posso dire nel nome di Gesù, per l'amore che mi è stato dato, per quella potenza divina della quale sono stato rivestito. E come posso dire io, se dovete, nel nome del Signore io ti assolvo, voi potete nel nome di Gesù darvi un amore, quel tipo di amore. E notate che è interessantissima la cosa, perché qui si realizza in pienezza l'umanità. Perché? Perché voi sapete nell'esperienza concreta umana che l'amore è qualcosa di non misurabile, di così grande. Spero che lo sperimentiate anche adesso, non solo quando eravate fidanzati, che nell'amore non c'è misura. Che abbiate sperimentato in certi momenti, ti amo così tanto che sarei pronto a morire per te. Spero che sia così anche adesso, per tutti. Ti amo così tanto che sono pronto a morire per te. Notate, ricevete lo Spirito per amare come Lui ha amato. Sono pronto a morire per te. Quindi io sono pronto anche a portare fuori il secchio dell'immondizia. Quindi io sono pronto anche a pulire la macchina. Quindi sono pronto anche a lavare i piatti in con te. Quindi io sono pronto anche a portare pazienza. Quindi, se ho un amore, il suo Spirito che mi porta ad amare come lui ama, cosa sono pronto a fare? Tutto quello che è meno della vita, e anche fino a dare la vita. Allora pensare che io posso amare quella donna alla Dio, alla Cristo. Posso amare quell'uomo alla Cristo, come Cristo ama. Io posso parlare a voi nel nome di Cristo in questo momento, sì. Perché ho il mandato, sono presbitero. Io posso assolvere, posso dire a questo pane, voi posso dire, voglio amarti come Cristo ti ama. E cercherò le parole più forti, i gesti più semplici, lo sguardo più attento, l'andare con te ogni giorno, perché voglio realizzare in pienezza la mia umanità, che si realizza nella pienezza in cui è dono totale. Allora capite sempre ancora quell'espressione? È ordinato alla carità coniugale, che è il modo proprio specifico in cui gli sposi partecipano, sentite ancora la parolina partecipano, e sono chiamati a vivere la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce. Non alzate le mani, ma mi viene da farmela questa domanda. Quanti di voi usano l'amore, la potenza dell'amore divino nell'amare la moglie e i figli, la moglie, il marito e i figli, i colleghi di lavoro, casa? equivale che io pretendessi di consacrare in virtù delle mie forze. E si può realizzare l'immagine e somiglianza, il disegno originario, solo nella forza di quello spirito. Ma andiamo avanti, anche se mi viene voglia di continuare a raccontarvi queste cose qui, perché lo spirito, come dire, desidera aprire quello scrigno d'amore che avete dentro. E quando subentra una difficoltà, un difetto di lui, di lei, un problema, cosa fa? Il demonio come la usa? È tornato a quell'ora lì e tu gli fai il sorriso? Se invece ascolto lo spirito, è tornato a quell'ora lì e mi dispiace. Ma io ho un amore più grande! E invece cosa abbiamo noi? L'amore commerciale. Hai fatto così? Beh, allora ti meriti così. Ti comporti così? Beh, l'amore la faremo fra un mese. Questo si chiama amore commerciale. Io ti do, tu mi dai, e se mi dai, io ti do. Ma se io ragiono nell'azione dello spirito, ho un amore più grande del fatto che tu non mi parli. E l'amore diventa quello che matura, fa crescere lei e lui, fa crescere, fa cavar fuori la bellezza di quell'uomo imprigionato dietro a mille pensieri. Fa crescere e scioglie quella donna imprigionata dietro mille complicazioni. Ma solo se ho questo amore più grande, che è quello che viene dallo Spirito. Mandiamo nella famiglia di consorzio 17. Per questo la famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore, quale riflesso vivo, reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità, dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa sua sposa. La famiglia riceve la missione di custodire. Allora noi sappiamo cos'è il tabernacolo dell'Eucarestia. Custodisce l'Eucarestia, il corpo di Cristo risorto. Fuori, nel mondo. Dov'è che si custodisce l'amore trinitario? C'è un posto, c'è uno scrigno dove c'è nascosto l'amore trinitario, secondo voi? C'è uno scrigno in giro per le case, per le vie, per le case, dove si conserva l'amore di Cristo per l'umanità e per la Chiesa? In modo vivo si conserva, non imbalsamato. Sacramento e matrimonio. È il tabernacolo dove si conservano le specie dell'amore di Cristo. Qui si conservano le specie eucaristiche, nella coppia si conservano le specie divine dell'amore. Il mondo ha bisogno d'amore infinito. Poi in questa esperienza del cenacolo, credo che tutti noi ci siamo coinvolti. Chi è che conserva l'amore? Chi è che poi può dare? Perché il seguito cos'è? Conservare. Custodire, rivelare e comunicare. Cioè, tengo queste specie di amore per far la comunione. Un particolare, attenzione che queste citazioni qualche volta anche in testi emeriti si ferma lì a metà. Custodire, rivelare e comunicare l'amore. E anche tanti cristiani si fermano lì. No. Perché fin lì ci arriva anche la prostituta, ci arriva chi si è sposato, risposato la terza volta, ci arriva chi è sposato civilmente. Tutti lo fanno per amore, cercano di farlo per amore. Un certo tipo di amore. Qual è la novità del cristiano? Che tipo di amore si conservano? Quale riflesso vivo, reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e di Cristo Signore per la Chiesa sua sposa. Cioè si conservano le specie dell'amore divino. Perché noi dobbiamo riconoscere che tante coppie che non conoscono Gesù si amano, che peraltro non lo sanno, ma sono immagine e somiglianza anche loro. Ecco perché noi dobbiamo amare ogni coppia, perché comunque noi nella fede leggiamo immagine e somiglianza. Almeno vederlo come lo vede il demonio, almeno quello, fin lì. Immagine e somiglianza. Ma gli sposi cristiani hanno ricevuto un dono, ecco perché sono lì a dire l'amore divino di Dio per l'umanità, di Cristo per la Chiesa. Voi che specie d'amore conservate? Noi due ci vogliamo bene. Io ricordo, non così tanto per farvi sorridere un po', se no siete troppo tesi, troppo attenti, insomma. È finita una conferenza, non mi ricordo più in quale città, e si avvicina una coppia che aveva 30 anni di matrimonio e con orgoglio mi dice questo signore, dice, noi già viviamo tutte queste cose qui. Perché non ci siamo mai detti tirati qua, tirati là, mai in 30 anni. E dentro di me ho pensato, che puzza da morto. Perché solo il morto che è fermo. Cioè la coppia vuol dire dinamismo, vuol dire anche bisticciare, vuol dire spiegarsi, capire, alzare la voce, scaldarsi, accogliere, perdonare, riprendere. Per questo è il dinamismo proprio di chi vuole crescere nell'amore. Non si deve conservare l'amore, si deve crescere nell'amore. Quale riflesso vivo e reale partecipazione. Da me queste cose qui non so se perché sono, non sono normale, insomma. Quando io leggo queste parole qui, reale partecipazione, e passare copia per copia, tu partecipi realmente, realmente, non, dell'amore che Cristo ha per l'umanità e per la Chiesa. E come dire, mi metto davanti all'Eucaristia, poi ci sarà l'adorazione. Noi copia, partecipiamo di quel tipo di amore lì, che a chiunque si presenta lui dice mangiami, mangiami, mangiami. Chi sei, chi non sei, mangiami. Ti amo fino al punto da dirti mangiami, io voglio stare con te, io voglio unire il mio corpo al tuo. Reale partecipazione. E leggiamo, beh, leggiamolo tutto il numero 72 perché siamo sempre in quella linea. Il sacramento del matrimonio non è una convenzione sociale, un rito vuoto, un mero segno esterno di un impegno. Il sacramento è un dono per la santificazione e la salvezza degli sposi. Perché? Mi interessava arrivare qui. La loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale. Avete letto bene? Rappresentazione reale, non una recita. Rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. A me, prete, impressionano queste parole qua, che una coppia è la rappresentazione reale. Poi questo qui è ancora, non si finirebbe mai di contemplare la bellezza di questo sacramento. Il sacramento, qui il Papa Francesco ha un linguaggio più immediato, no? È meno teologico di quello di Benedetto XVI, di San Giovanni Paolo II, però è un linguaggio che ha lo stessissimo contenuto, ma è ancor più, come dire, comprensibile. Il sacramento, pensate voi, non il rito delle nozze, voi in questo momento, il sacramento non è una cosa o una forza, perché in realtà Cristo stesso viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Questa è una frase che riprende esattamente il concilio Gaudium et Spes 48, proprio una citazione. Egli rimane con loro. Quando chiudete la porta di casa stasera potete dire sappiamo che sei già in casa. Rimane con loro, dà loro la forza di seguirlo, prendendo su di sé la propria croce, di rialzarsi dopo le cadute, di perdonarsi vicendevolmente, di perdonare, di portare gli uni i pesi degli altri. Il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa nell'alleanza sigillata sulla croce, ma rende presente tale amore nella comunione degli sposi. unendosi in una sola carne, rappresentano lo sposalizio del Figlio di Dio con la natura umana. Sottolineiamo solo questa frase qui, ultima. Un segno che non solo indica quanto Cristo ha amato la Chiesa, ma rende presente. Guardate quel crocifisso, oppure dopo nell'adorazione guardate l'Eucaristia. Voi rendete in modo vivo ed efficace presente quell'amore lì. Avete la possibilità di renderlo presente. Capite che cambierebbe il mondo? No, la Chiesa prima cambierebbe, poi il mondo. Quello lì rendete presente. Rende presente tale amore nella comunione degli sposi. E nella forza dello Spirito. Non vi si chiede di fare esercizio di volontariato, ma di essere il dono che avete ricevuto. Rappresentano lo sposalizio del Figlio di Dio con la carne umana. E allora, per sintetizzare questa espressione, la sintetizzo in una frase, prendendo soprattutto dall'inizio. Il sacramento, il mio sacramento, non è una cosa, non è una forza, è una presenza. Il mio sacramento, meglio dire il nostro perché siete coppie, il nostro sacramento non è una cosa, non è una forza, è una presenza. Ve lo ripeto, poi lo ripeterete con me, lo ripeto ancora io. Il nostro sacramento non è una cosa, non è una forza, è una presenza. Proviamo a ripeterla. Il nostro sacramento non è una cosa, non è una forza, è una presenza. È presente per far cosa? È presente per far cosa? È presente in noi sacerdoti per cose molto precise. Annunciare la parola, fare l'Eucaristia e i sacramenti, guidare le persone, la comunità. Guida, segno della comunità. Per voi, quel Gesù che è in voi, cosa deve fare? Numero 121, questo imparate la memoria per penitenze. Leggiamolo insieme. Gli sposi, in forza del sacramento, vengono investiti di una vera e propria missione perché possano rendere visibile, a partire dalle cose semplici, ordinarie, l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a donare la vita per lei. E non ci sono dubbi. Rendere visibile l'amore di Cristo è la vostra evangelizzazione. Voi come fate ad amarvi così? Perché insomma, siete diversi, siete... Quando le persone si sono sentite a tal punto amate, godono così tanto della vostra vita di coppia, che alla domanda perché siete così? Perché abbiamo conosciuto Gesù? Lì comincia l'evangelizzazione. E questo pensate nelle vie dove abitate, colleghi di lavoro, dove andate a divertirvi, non so. Rendere visibile, io uso una parola, l'ostensorio permanente dell'amore di Gesù. Allora un po' di fantasia, così gustate ancora di più questa affermazione. Pensate a Gesù che è in mezzo a voi e va per le strade. Andate a camminare a passeggio stasera, non so, andate a mangiare la pizza e cominciare a guardare le persone con lui. È come Gesù mi dicesse: aiutami a guardare, fammi guardare quella vecchietta, fammi guardare quella coppia, guarda. Ieri al ristorante, per esempio, no? Io quello lo dico per me prete, non, e vedevo questa mamma con due bambini piccoli. È come mi dicesse dire: guardala, è una separata. E quei bimbi, guardare con l'occhio di Gesù. È Gesù che è in voi, che vi aiuta a guardare. Il piccolo, il grande, l'anziano, il solo. È Gesù che dice: fammi abbracciare quella persona. No, no, Gesù, io non la conosco, sì, ma non voglio avere a che fare con quella persona lì. Fammela abbracciare! Guardami, guarda, dammi le tue braccia, dammi i tuoi piedi di coppia, perché io voglio abbracciare, perché io voglio baciare, perché io voglio conoscere, perché io voglio andare incontro, non mettermi il freno. Sì, la mia passione d'amore per l'umanità, la mia passione d'amore per la Chiesa, ma perché mi tieni chiuso in gabbia? Già sono stato 3 giorni nel sepolcro e tu mi hai rimesso nel sepolcro, nel tuo cuore, perché mi tieni fermo, sigillato dentro di te? Sì, mi preghi, fammi camminare, fammi andare, fammi guardare, fammi abbracciare. Fa sentire il mio amore a qualcuno, non spegnermi. Noi siamo una buona coppia, andiamo d'accordo. No, ci vogliamo bene. Capite bene cosa vuol dire? Quale rivoluzione se gli sposi capissero la bellezza del sacramento delle nozze? Prima, quando pensavo da dove avrei cominciato, dopo ho visto che ho preso un'altra strada, ma... che dicevo: Gesù, ma dove devo cominciare? La parola che mi è venuta dentro, dono. Di che è un dono? Di che ho fatto un regalo straordinario? Io quanto sento come dono quello che ci ha dato? Quanto sento come dono la mia presenza, non so, nella comunità Cenacolo, con i consacrati? Io sono sacerdote, sono dono. Il nostro matrimonio è dono per la Chiesa, è dono per l'umanità. Contiene il segreto del benessere dell'umanità, delle famiglie. Chiudo soltanto con una parola che secondo me è l'unica. Io vi ho dato solo un pezzo di carta con poche citazioni, ce ne sono un'infinità di citazioni. Lo Spirito Santo dal Concilio in poi ha gridato alla Chiesa che cos'è il matrimonio. Però queste cose non hanno mai avuto l'onore di entrare nella pastorale, nel vissuto. Sono nelle biblioteche, sono nei libri di teologia. Allora mi auguro che lo Spirito Santo di Gesù, che è in mezzo a noi, lo Spirito che Madre Elvira può impetrare per ciascuna delle vostre coppie, vi muova, che lo Spirito Santo vi travolga, che vi dia l'inquietudine di chi vuole crescere nell'amore. Non puntate mai a dire: andiamo d'accordo, stiamo bene, siamo in pace, siamo tranquilli. Che il Signore vi comunichi il fuoco dell'amore. Fuoco sono venuto a portare sulla terra. E in Madre Elvira abbiamo avuto un esempio molto chiaro che cos'è il fuoco. Questo fuoco che può andare dappertutto. Il sacramento, il matrimonio è il fuoco dell'amore di Cristo per l'umanità e per la Chiesa, che Lui ha voluto tenere acceso in ogni sacramento delle nozze, in ognuna delle vostre coppie.